Fuori testo. Storie editoriali nella storia dei libri.
Buongiorno, eccoci qua per l'ultimo appuntamento con le imprese editoriali che ci hanno accompagnato. Siamo partiti da Gutenberg, era giusto finire con qualcosa che, come dicono in Inghilterra, fosse alive and kicking e quindi che fosse ancora tra noi, e infatti concludiamo con un'autrice che è ben viva e ben letta, e anzi forse è la più letta in Europa e nel mondo, e comunque è sicuramente anche diventata ricchissima con i suoi libri, perché notoriamente è la seconda donna più ricca di Inghilterra dopo il re Carlo. E prima era la regina, quindi prima avevamo una classifica di ricchezze tutta al femminile in Inghilterra. Ma non è sempre stato così. J.K. Rowling all'inizio ha questa intuizione su un treno in ritardo di fare una storia di un mago. Una storia che però si delinea molto chiaramente già da subito in tutti gli episodi che poi comporranno la saga del maghetto, no? Di Harry Potter. Sono ben 7 libri che crescono anche nel tempo, ma lei dall'inizio è convinta di scriverla. La scrive anche con vicissitudini personali complicate, per cui si trova senza una lira, va a vivere in Scozia da sola con una figlia perché un matrimonio non è andato bene, e alla fine riesce però a completare il primo dei libri, Harry Potter e la pietra filosofale, ce l'ha lì e non sa, come tutti gli autori all'inizio, non sa bene che farsene. Quindi ha lì questo manoscritto, datti lo scritto naturalmente perché siamo agli albori del nuovo secolo e quindi comunque non si scrivono più le cose a mano, e pensa che cosa potrebbe fare di questo libro. Questo è un tema molto comune a tutti gli autori. Meno comune è la sua decisione. Apre una guida del telefono alla voce agenti letterari e ne trova uno che lei non conosce minimamente, che si chiama Christopher Little, cioè Little come piccolo in inglese, e dice: beh, uno con un nome così potrebbe essere un bravo agente per un libro per bambini, per adolescenti, comunque per ragazzi. Prende 3 capitoli del libro e li mette in una busta e li manda a questo signor Little che non conosce. Il signor Little riconosce il suo talento, le dice: bene, se mi manda il resto volentieri la rappresenterò. Nasce un sodalizio che rimane per l'intera durata della saga di Harry Potter fino al 2011, quindi anche una ventina d'anni. E naturalmente Little è una piccola agenzia e fa un salto di qualità spaventoso, ma non dall'inizio, perché inizialmente trova le difficoltà che trovano tutti gli autori esordienti. Lo manda un po' in giro a una decina di case editrici, riceve altrettanti no. Anche questo un grande classico degli esordienti. Ma poi lo manda a questo Nigel Newton, che è un piccolo editore di una casa editrice che si chiama Bloomsbury londinese, che ha aperto i battenti una decina di anni prima e che ha avuto un finanziamento abbastanza importante perché ha deciso di entrare nella letteratura per ragazzi. E questo Nigel Lawson si fida molto dei consigli degli addetti ai lavori. Chi è un addetto ai lavori della letteratura per bambini e ragazzi? Sua figlia, di anni 8. Prende il dattilo scritto che gli è arrivato, lo mette in mano a sua figlia. Sua figlia, che è una, ovviamente una lettrice compulsiva, pur essendo così piccola, va avanti nella lettura, arriva a una pagina, per esempio, memorabile come quella che adesso ascoltiamo.
Tu non sai, non sai. Hagrid si passò le dita tra i capelli, fissando Harry con uno sguardo incredulo. Tu non sai chi sei, disse infine. D'un tratto zio Vernon ritrovò la voce. La smetta, gli intimò. La smetta immediatamente. Le proibisco di dire qualsiasi cosa al ragazzo. Anche un uomo più coraggioso di Vernon Dursley avrebbe tremato di paura sotto lo sguardo furibondo che Hagrid gli lanciò. Quando il gigante parlò, ogni sillaba fu uno scoppio di rabbia. Non glielo hai mai detto? Non gli hai mai detto che cos'era scritto nella lettera che Silente gli ha appiccicato addosso? Guarda che io c'ero. Ho visto Silente che lo faceva, Dursley. E gliel'hai tenuta nascosta per tutti questi anni. Che cosa mi ha tenuto nascosto? Chiese Harry, avido di sapere. Basta! Glielo proibisco! Gridò zio Vernon in preda al panico. Zia Petunia emise un rantolo d'orrore. Ah, andate a quel paese voi due, disse Hagrid. Harry, tu sei un mago. Nella catapecchia piombò il silenzio. Si sentivano solo il frangersi delle onde e l'ululato del vento. Che cosa sono io? Chiese Harry senza fiato.
Ecco, siamo alla rivelazione che Harry Potter è un mago. Da qui parte tutta la grande avventura di Harry. L'editore, ricevendo la visita della bambina che gli dice «Papà, è un libro fantastico, tu devi pubblicarlo assolutamente», decide di seguire il consiglio della sua lettrice numero uno. E bene gliene incoglie, ne fa poche copie, tra l'altro ne fa qualche migliaio di copie, anzi ne fa 500 rilegate che oggi sono ricercatissime e 5.000 che sono così una cifra già anche piuttosto rilevante per un esordiente di cui nessuno sa nulla. Ma comincia un grande passaparola anche nelle scuole e il libro incontra. E incontra anche all'estero, perché qui si intreccia con la prima edizione della versione italiana. Il libro viene mandato così stampato ad alcuni editori, anche per ragazzi, e incrocia una persona che purtroppo oggi non c'è più, Luigi Spagnol, che era il grande capo della Salani, il quale lo legge e, esattamente come la figlia di Lawson in Inghilterra, dice lo voglio, lo voglio, lo voglio, e lo pubblica. Lo pubblica così in fretta e così prima del suo successo internazionale che affida la copertina a un illustratore, il quale non ha letto il libro, ovviamente, perché il libro era in traduzione, gli è stata data una sinossi di quello che succede, eccetera. Per cui disegna questo maghetto, ma lo disegna senza quello che è un tratto assolutamente fondamentale della sua personalità, cioè gli occhiali. Harry Potter è rappresentato dagli occhiali. Tra l'altro gli occhiali non sono una banalità, perché sono gli occhiali che venivano dati ai ragazzi poveri in Inghilterra in quegli anni, quando venivano aiutati dal Servizio Sanitario Nazionale. Gli occhialini tondi alla John Lennon, da noi si perde, ma avevano un senso, perché lui in quella famiglia dove gli viene dato l'annuncio è molto maltrattato, perché Harry Potter è orfano e la storia che poi suppongo quasi tutti conoscete per avere o letto i libri o visto i film. E quindi anche la prima edizione italiana esce in qualche modo con questo tra virgolette errore, comunque imprecisione, e anche il nome della Rowling non è J.K. con la I lunga, la K puntata come l'abbiamo conosciuta, ma è Joanne, che è il suo nome vero, che lei ha cambiato, pensate che buffo, su richiesta dell'editore, perché l'editore ha detto se ci metti due nomi puntati anziché il tuo è una cosa che piace di più ai lettori. Che lei ha detto, gli ho detto di sì, non me ne importava niente, ero già contenta che me lo pubblicassero, e così ha fatto. E così, con questa piccola avventura editoriale che mi sembra giusta per qualcuno che ha deciso di raccontare la storia di un maghetto, siamo giunti alla fine delle nostre 10 storie, e ce ne sarebbero anche tante altre, ma è bello che l'editoria ci conservi comunque un senso anche di piccola avventura, alla fine delle quali magari tanti libri che avrebbero rischiato di non vedere la luce invece sono tra noi e ci rallegrano nella forma con cui sono giunti fino a noi. Grazie.